Così ha introdotto un po' quello che è l'argomento di questa mattina, almeno una parte. E quello che vi voglio parlare è un episodio dell'Antico Testamento che è un po' strano, è difficile da interpretare. Sembra che Dio qui giochi con i sentimenti più profondi e anche con il dolore di una donna, di una mamma. Evidentemente non è così. Dio si sta rivelando, vuole rivelarsi e si rivelerà a questa donna. E in un certo senso la storia è la storia del risveglio della fede di questa donna. Nel secondo libro dei Re, ve lo leggo io, non, perché siccome ve lo leggerò via via, quindi seguite la lettura. Un giorno Eliseo, si parla del profeta Eliseo, passava per Sunem. Là c'era una donna ricca che lo trattenne con premura perché mangiasse da lei. Così tutte le volte che passava di là andava a mangiare da lei. La donna disse a suo marito: ecco, io so che quest'uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Ti prego, costruiamogli di sopra una piccola camera in muratura, mettiamoci per lui un letto, un tavolino, una sedia, un candeliere, affinché quando verrà da noi egli possa ritirarsi. Così, un giorno che egli giunse a Sune, si ritirò in quella camera e vi dormì. E disse a Gehazi, suo servo: chiama questa sunamita. Egli la chiamò e lei si presentò davanti a lui. Eliseo disse a Gehazi: dille così. Tu hai avuto per noi tutta questa premura. Che si può fare per te? Hai bisogno che si parli per te al re o al capo dell'esercito? Lei rispose: io vivo in mezzo al mio popolo. Come a dire, non ho bisogno di nulla. Ma non è vero. C'è qualcosa che manca a questa donna. Il fatto è che ormai si è adattata alla sua condizione di madre senza figli. Probabilmente era sterile, magari era sterile suo marito, non si sa, però sicuramente viveva la condizione di donna sterile e quindi su cui c'era la maledizione di Dio. Però il suo pensiero, che la Bibbia non ce lo dice, ma è chiaro che si intuisce: tu non puoi fare niente per me, Eliseo, ma neanche Dio. Ormai si era adattata a quella che era la sua situazione. Il mio problema è troppo grande. Non ne vuole neanche parlare. È rassegnata. Così è la vita. Si vede che questa è la volontà di Dio per me. Ma il profeta Eliseo, spinto dallo Spirito Santo, insiste. Ed Eliseo disse: che si potrebbe fare per lei? Lo dice dopo che questa donna è andata via, parla col suo servo. E Gehazi rispose: certo non ha figli, e suo marito è vecchio. Eliseo gli disse: chiamala. Gehazi la chiamò e lei si presentò alla porta. Ed Eliseo gli disse: l'anno prossimo, in questo stesso periodo, tu abbracerai un figlio. Lei rispose, fate attenzione: no, mio signore, tu che sei un uomo di Dio, non ingannare la tua serva. Non prendermi in giro. nuovamente, no, riaffiora in questa risposta, chiaro, no, il senso, la convinzione ormai che c'è nell'animo di questa donna. Tu non puoi fare niente, Dio non può fare niente per me. Il problema è troppo grande, non prendermi in giro. Ma Dio onora chiaramente le parole del profeta. E così andiamo avanti nella lettura. Questa donna concepì. E l'anno dopo, in quel medesimo periodo, partorì un figlio, come Eliseo le aveva detto. Il bambino si fece grande. E un giorno, uscito per andare da suo padre, che era con i mietitori, disse a suo padre: «La mia testa, la mia testa!» Il padre disse al servo: «Portalo da sua madre!» Il servo lo portò via, lo condusse da sua madre. Il bambino rimase sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno, poi morì. E qui la tragedia. Cioè, quel figlio che era arrivato in modo così inaspettato, lei non ci credeva più, muore. Ma è uno scherzo? Ma come? Dio aveva consentito alla donna, a questa tsunamita, di diventare madre e adesso gli dà questa gioia e adesso di colpo via, gli tira via, gliela tira via, anzi gli dà un dolore, perché se non avesse avuto il figlio, vabbè, avrebbe continuato a vivere, ma averlo e poi perderlo, il dolore è enorme. Com'è possibile che una gioia si trasformi in un immenso dolore? Andiamo avanti. Allora la donna salì, lo adagiò sul letto dell'uomo di Dio, chiuse la porta e uscì. Poi chiamò suo marito e gli disse: «Ti prego, mandami un servo, un'asina, perché voglio correre dall'uomo di Dio e tornare». Il marito le chiese: «Perché vuoi andare da lui quest'oggi? Non è il novilunio e non è sabato». Anche il marito non si aspettava nulla, no? Che ci va a fare? Le rispose: «Lascia fare». Poi fece sellare l'asina e disse al suo servo: «Guidala e tira via, non ti fermare per strada a meno che non te lo dica». Così partì e giunse dall'uomo di Dio sul monte Carmelo. Appena l'uomo di Dio la vide da lontano, disse a Geazi, suo servo: «Ecco, la tsunamita che viene, ti prego, corri a incontrarla e dirle: stai bene? Sta bene tuo marito? E il tuo bambino sta bene?» Le rispose: «Stanno bene». E come fu giunta dall'uomo di Dio sul monte, gli abbracciò i piedi. Geazi si avvicinò per respingerla, ma l'uomo di Dio disse: «Lasciala stare, perché l'anima sua è amareggiata, il Signore me l'ha nascosto, non me l'ha rivelato». Anche questa è una cosa stranissima. Dio ha nascosto anche la cosa al profeta. Non ci si aspetterebbe questo, no? E la donna disse: «Avevo forse chiesto di poter avere un figlio? Non ti dissi dunque non mi ingannare?» Qui c'è anche un'accusa, non tanto per l'altro, cioè mi hai preso in giro. Mi hai preso in giro in maniera cattiva. Perché mi hai ingannato? Perché mi hai messo in questa situazione così dolorosa? In fondo io ti ho fatto del bene. Perché mi ripaghi così? Però vedete, il centro della donna è Eliseo, no? A lui si rivolge e da lui vuole una risposta. Ma ora è Dio che ha preso in mano la situazione. Al profeta non ha fatto sapere nulla. Succede la cosa. Infatti Eliseo ne rimane, no? Dice: «Ma Dio non mi ha detto nulla». È come se il Signore scendesse in campo lui, no? personalmente, senza il tramite del profeta. L'attenzione a questo punto della donna, cioè il piano di Dio è questo, che l'attenzione della donna passi dal profeta a lui. Allora Eliseo disse a Geazi: cingiti i fianchi, prendi in mano il mio bastone e parti. Se incontri qualcuno non salutarlo, e se qualcuno ti saluta non rispondergli, e poserai il mio bastone sulla faccia del bambino. La madre del bambino disse a Eliseo: come è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. Ed Eliseo si alzò e andò insieme con lei. Geazi, che li aveva preceduti, pose il bastone sulla faccia del bambino, ma non ci fu un segno di vita. Allora andò incontro a Eliseo e gli riferì la cosa, dicendo: il bambino non si è svegliato. Quando Eliseo arrivò in casa, il bambino, morto, era adagiato sul suo letto. Egli entrò, si chiuse dentro con il bambino, pregò il Signore, poi salì sul letto, si coricò sul bambino, pose la sua bocca sulla bocca di lui, i suoi occhi sugli occhi di lui, le sue mani sulle mani di lui, si distese sopra di lui e il corpo del bambino si riscaldò. Poi Eliseo si allontanò, andò qua e là per la casa, poi risalì e si ridistese sopra il bambino. Non succede niente. Vedete l'agitazione, no? Anche del profeta. Ma Dio è lì. Adesso è Dio che interviene. E la donna deve imparare questo. Il bambino starnutì 7 volte. Non è un caso, io credo, che ci sia questo 7. 7 è il numero che lo troviamo nell'Antico e nel Nuovo Testamento. È il numero sacro che rappresenta la completezza, la perfezione di Dio. Vi ricordate Naaman il Siro, no? Ti getterai sette volte, no? Nel Giordano, per non dire poi nell'Apocalisse, no? I 7 candelabri, le 7 chiese, i 7 sigilli, le 7 trombe, i 7 spiriti, no? 7 ci parla, il numero che ci parla di Dio. A questo punto è Dio che fa il miracolo, che compie il miracolo. Allora Eliseo chiamò Geazi e gli disse: chiamami questa sunnamita. Egli la chiamò e come giunse vicino a Eliseo, questi gli le disse: prendi tuo figlio. La donna entrò, gli si gettò ai piedi, si prostrò in terra, poi prese suo figlio e uscì. E il racconto finisce qui in maniera brusca, non ci sono commenti. Il cammino di fede di questa donna, ecco, vedete, qui il modo di agire di Dio non è sempre così. Dio agisce in vari modi, no? Pensate sempre quando Gesù resuscita un bambino nel Vangelo, no? Di quella vedova Naim. Gesù che lo, quella vedova che segue il funerale del suo unico figlio che gli era rimasto, l'unica cosa che le era rimasta, e Gesù va e lo risuscita, no? Ci sono vari modi di agire di Dio, la figlia di Gairo, non è uguale per tutti. Ed evidentemente con questa donna Dio qui non solo, Dio l'ha presa talmente a cuore che vuole dare a lei qualcosa che va oltre la benedizione di un bambino. Gli vuole dare anche la benedizione di una fede perfetta. Questa donna alla fine deve riconoscere che Dio non è solo colui che è capace di dare la vita, di rendere fertile qualcosa che è sterile, ma addirittura di resuscitare un morto, di dare la vita a ciò che è morto, che ormai è morto. Quindi la Bibbia non ci racconta di questo, non ci fa commenti, tronca così, no? Ma è chiaro, no? Nell'evoluzione, questa donna che si prostra, ora non si prostra più davanti al profeta, è un prostrarsi, è un'adorazione a Dio, per ciò che Dio ha fatto, per ciò che lei ha scoperto di Dio, per come Dio si è rivelato a lei. Certo, è passata attraverso un momento difficilissimo, però alla fine la scoperta che ne fa è incredibile. Si accorge, era una donna di fede, che credeva in Dio, che evidentemente aveva preso anche, come abbiamo sentito all'inizio, no? Il servo di Dio lo aveva curato, lo aveva servito in un qualche modo, lo aveva fatto in maniera stupenda, però la sua fede evidentemente era tronca, perché pensava che Dio non potesse fare nulla per lei. E questa è una situazione nella quale tutti possiamo cadere, no? Arrivare a un punto che accettare, no? La situazione come la situazione in cui siamo e ci troviamo, come volontà di Dio, e magari è anche volontà di Dio, ma la volontà di Dio non è che, se è volontà di Dio è perché noi impariamo qualcosa. Non dobbiamo mai accettare in maniera così rassegnata. Crediamo in Dio, abbiamo il Dio della vita che è con noi. No? E allora dobbiamo aspettarci qualcosa di più. E anche se rimaniamo in quella situazione, di questa donna la situazione è cambiata, poteva anche non cambiare, ma ecco, quello che è importante è la conoscenza, arrivare a una conoscenza perfetta di Dio, di ciò che Dio è, non di ciò che Dio può fare, perché noi sappiamo che Dio può fare tutto, agli altri, per gli altri magari, e non per noi. E invece Dio vuole agire in noi, vuole che la nostra fede cresca, vuole che la nostra fede sbocci. Un racconto strano, detto, un racconto anche difficile, no? Ma bellissimo, perché ci fa capire la grazia di Dio, no? Di come si manifesta e come può manifestarsi in svariati modi, che ci sorprendono, che magari all'inizio non riusciamo a capire, no? Ma che sono sempre comunque dimostrazione del suo amore, della sua grazia verso di noi. E questo noi non dobbiamo perderlo, abbiamo fede in un Dio vivente, in un Dio che è presente. Il suo nome significa anche questo: Dio è presente nella tua vita. E allora non accettare, sì, cioè accetta anche la tua vita per quello che è, perché ci sono dei momenti in cui dobbiamo anche accettare una volontà di Dio e capire se quella è la volontà di Dio, ma questo non ci deve far perdere, non ci deve far addormentare, non deve far pensare che poi vabbè, le cose vanno così. Dio ha un rapporto con noi, un rapporto che si costruisce ogni giorno, e ogni giorno costruisce con noi qualcosa. Che Dio ci benedica.